Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi della sanità. Siamo in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 e come sempre per prima cosa vediamo i nostri contatti. Allora, intanto quelli della diretta, perché siamo in diretta dallo studio 3 di Via Olearo, quindi diretta @popolarenetwork.it e poi 331-6214013 per sms, telegram e WhatsApp. E poi vi diamo la nostra mail 372@radiopopolare.it, ci potete scrivere anche per raccontarci che cosa vi succede di alcuni casi, come ad esempio in questa puntata poi noi parliamo in onda. Abbiamo anche una pagina di Facebook che potete seguire, sulla nostra pagina di Facebook così come su quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. E vi ricordiamo anche come si contatta il difensore civico, si va al sito difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, la tua newsletter prima del programma di oggi.
Bravissima.
T'ho capito.
Diritti in salute, la mia newsletter, abbonamento gratuito. Andate sul computer, digitate Vittorio Agnoletto Diritti in Salute, vi iscrivete e sabato, non domani, sabato prossimo riceverete il nuovo numero a casa nell'email alle 10.11, ma nel frattempo questa settimana se vi iscrivete subito avete tempo di andare a vedere tutti i numeri passati e troverete tantissime informazioni. Scrivete Vittorio Agnoletto Diritti in Salute, iscrizione gratuita. Veniamo al programma di oggi. Ascolteremo i racconti di due persone. Guardate, vi assicuro che vale la pena di prestare la massima attenzione perché sono incredibili. Quando ci hanno contattato, Elena e io non ci credevamo. Parleremo poi di RSA, come si accede e anche come si esce. E non è una battuta, purtroppo. Parleremo poi anche del congresso di Medicina Democratica che si svolge settimana prossima.
Cominciamo però con la grande manifestazione che ci sarà domani 11 aprile. Abbiamo parlato già della manifestazione nelle scorse puntate, online trovate tutte le informazioni, adesso poi dopo vi dico anche l'appuntamento preciso appunto per la giornata di domani. Parliamo però adesso, Vittorio, un po' dei contenuti della manifestazione. Ci sono diversi obiettivi che si vogliono raggiungere, cose che si chiedono in questa manifestazione. Il primo obiettivo riguarda le liste d'attesa. Che cosa chiedete?
Abbiamo delle richieste molto precise. Prima la sospensione automatica dell'intramenia, cioè dell'attività privata svolta dentro le strutture pubbliche. Quando va sospesa l'intramenia? Quando si superano i livelli previsti dall'attuale normativa nei tempi di attesa. Se ci sono lunghe liste d'attesa, l'ospedale, la SST, deve dire bene, fino a quando i tempi d'attesa non tornano normali, noi sospendiamo l'attività privata dentro la struttura pubblica. Secondo, chiediamo la garanzia della continuità per i malati cronici, cioè si finisce una visita, gli danno appuntamento, che ne so, tra 6 mesi, 1 anno, bene, contestualmente devono fissargli gli esami necessari da portare alla visita successiva e gli devono fissare la visita successiva. Terzo punto, sempre sulle liste d'attesa, la decadenza immediata e la non possibilità di riconferma di quei direttori generali degli ospedali e delle SST nelle cui strutture non sono rispettati i tempi di attesa e nelle cui strutture risultano chiuse le agende. Voi sapete che è illegale. Chiediamo anche il ritiro di 2 delibere che riguardano le liste d'attesa. La prima, quella del 15 settembre, che stabiliva la super intramenia, cioè sostanzialmente applicava dei criteri per cui chi ha un'assicurazione privata, una mutua o aderisce a un fondo finanziario ha la precedenza sugli altri cittadini. Questa delibera deve essere cancellata. così come deve essere cancellata la delibera di fine settembre del 25, dove si stabilisce che tutti i fondi, 10 milioni, per le liste d'attesa vanno unicamente alle strutture private. Inaccettabile.
Andiamo a vedere poi come si vuole modificare invece il rapporto tra pubblico e privato.
Beh, prima di tutto noi chiediamo che sia stabilito il divieto alle strutture pubbliche di esternalizzare e di affittare a strutture private, sia che siano convenzionate e non convenzionate, attività sanitarie e operatori sanitari. Questo non deve assolutamente più accadere. Chiediamo che la Regione renda pubblici i contratti di convenzione tra il servizio sanitario e le strutture private. Sono contratti fatti con soldi nostri, soldi di tutti i cittadini. Fateci sapere cosa avete inserito in questi contratti. E chiediamo che in quei contratti la Regione specifichi bene per ogni struttura privata che si convenziona quali prestazioni è tenuta a fornire. Non deve lasciare la Regione la libertà totale alla struttura privata di decidere quali prestazioni devono avere la priorità. Le priorità devono essere stabilite dalla Regione sulla base dei bisogni dei cittadini. E poi, ovviamente, chiediamo un aumento dei controlli sulle strutture convenzionate.
Il terzo obiettivo della manifestazione dell'11 aprile riguarda invece i servizi territoriali. Qui allora che cosa si chiede?
Beh, da una parte noi chiediamo che ci sia un investimento economico significativo sulla rete dei servizi territoriali, a cominciare da quelli che riguardano la sicurezza sul lavoro, gli interventi di tutela ambientale, quelli che riguardano i servizi per la salute mentale, per l'assistenza domiciliare e anche per i minori. E poi abbiamo delle richieste precise rispetto all'RSA, e cioè che aumenti la quota pagata dalla Regione per i ricoveri in RSA, deve arrivare almeno al 50% come avviene in tutte le altre regioni, in Lombardia è al 43%, e chiediamo anche che la Regione stabilisca, come prevedono diverse sentenze, che l'intera quota per quei cittadini con Alzheimer grave sia pagata direttamente dalla Regione. Qui si tratta di rispettare alcune sentenze. E poi avanzeremo una richiesta ulteriore che non voglio anticipare, ma emergerà dalla trasmissione di oggi su un caso veramente incredibile che riguarda la RSA. Ricordiamo che tutti questi obiettivi stanno dentro la manifestazione di domani alle 3, convocata in Piazza della Lombardia, che è sotto la nuova sede della Regione Lombardia, all'incrocio con via Galvani, giusto Elena?
Esattamente, davanti a Palazzo Regione Lombardia, via Galvani al numero 27, quindi appuntamento, come dicevi un attimo fa, alle 15 nella giornata di domani. E andiamo adesso ad ascoltare i vostri casi, quelli che voi ci raccontate alla mail 372@radiopopolare.it. Noi cerchiamo di rispondere, anzi direi che rispondiamo a tutte le mail, magari con un po' di ritardo. Ecco, questa può essere anche l'occasione per dirvi che non riusciamo magari sempre a rispondere immediatamente, perché sono tante le cose che ci raccontate ogni settimana. Alcuni casi poi li trattiamo qui in onda. Andiamo ad ascoltare adesso allora il primo ascoltatore che ci ha raccontato appunto quello che gli è capitato.
Dunque, è successo che la visita oncologica mi ha trovato con una ricetta in mano per una visita urgente dalla dermatologa. Aspetto la prenotazione che non trovo, la cerco sul fascicolo sanitario della Regione Lombardia, non esiste in tutta la Lombardia la possibilità di ottenerne una, telefono al numero verde. La stessa cosa, neppure loro mi possono prenotare la visita, mi dicono di andare direttamente nelle sedi dove vengono fatte le visite, ci vado a Fatebene Fratelli e chiedo sta visita, una visita che doveva essere erogata entro 120 giorni, quanto aveva una priorità, la P maiuscola. Niente, non c'è posto, non mi possono fissare la visita. Allora dico, guardi, allora facciamo così, voglio usufruire della legge che mi dà diritto ad ottenere una visita in intramegna. Questo mi guarda e mi dice: ma cosa sta dicendo? E sto dicendo che c'è una legge, ma lei non lo sa, di professionalità, uno che sta davanti dietro allo sportello per la prenotazione delle visite e non sa queste cose. No, ma lei cosa sta dicendo? Allora gli spiego che esiste questa legge e che io ho diritto di ottenerlo dall'intramegna. Con risolini e smorfiette varie chiama una collega dicendo: questo signore qua, cosa vuole, cosa dice? Questa viene, anche lei mi dice: ma cosa sta dicendo? Ma non... Io dico: no, guardi, allora io adesso lei mi certifica che questa cosa non mi può essere data. Mi fa: ma cosa tu vuoi certificare? Io glielo dico. No, lei me lo certifica e me lo firma. Dopodiché ci penso io. Tiro fuori il cellulare e dico: adesso registro la conversazione. Così, visto che non mi volete lasciare nessuna certificazione, ho la registrazione di quanto affermate. A quel punto lì nessuno più parlava, ma continuavano ad esserci smorfie, sguardi, espressioni francamente poco gentili, poco educate e rispettose. Io ho 73 anni, non sono in giro a fare il cretino, pretendo di essere rispettato. A quel punto lì nessuno più parla. Allora dico: beh, visto che non parlate, accendo il video, registro quantomeno le vostre espressioni, che sono abbastanza significative. A quel punto si è svuotata la sala prenotazioni del Fate Bene Fratelli. Urlano che io non posso registrare, cose varie. Io conosco bene i miei diritti: se uno è nell'esercizio di funzioni pubbliche può essere registrato e come. Dico: chiamo anche i carabinieri. Hanno chiamato la sorveglianza interna del Fate Bene Fratelli. Io ho detto: guardate, io non sto qui ad aspettare nessuno, vado su all'URP e se volete ci trovarmi mi trovate lì. Vado all'URP sto spiegando la questione, questi cercano di capire di che cosa stavo parlando pure io, lo sanno benissimo perché la stessa scenetta è successa qualche anno fa sempre nello stesso URP. Mentre arriva la guardia del Fate Bene Fratelli accompagnata dai due tizi che l'avevano chiamata, e io dico: è arrivata anche la guardia. Bene, la cosa si comincia a fare più seria, che io dico: chiamo i carabinieri. Mi viene risposta: non c'è bisogno, abbiamo già chiamato noi la polizia. Io ho detto: perfetto. Due minuti arriva la polizia. Allora, sono arrivati due poliziotti in divisa e tre in borghese, più il tipo della sorveglianza interna che appartiene anche lui alla polizia. Io ero blindato da sei poliziotti. Allora, io ho un certo spirito, uno che è un po' più timido, è un atteggiamento comunque intimidatorio che non deve esistere. A questo punto io spiego anche alla polizia il fatto. Ovviamente la polizia di questa cosa qua non ne sapeva niente, di questa legge non ne sapeva niente, gliela spiego molto bene. Improvvisamente la sa anche la funzionaria dell'URP, perché a domanda del poliziotto gli dice: sì, è una legge che, ma non è, però bisogna vedere. Detto: bisogna vedere niente, è una legge, la si rispetta. Improvvisamente va a smanettare salta fuori una visita e mi dice se la voglio. Io dico: certo che la voglio, me la prenota. La polizia verbalizza, prendo la mia prenotazione e me ne vado. Vado a casa, guardo sul fascicolo per vedere se era stata già confermata nel fascicolo, ne trovo sette di visite di questo tipo, nello stesso posto dove dovrei andare io. Allora, il giorno prima sicuro non c'era, perché io tutti i giorni controllavo le visite in tutta la Lombardia, non ce n'era mezza. Dopo questo fatto qui, nello stesso posto dove io ho ottenuto una visita, ne sono spuntate miracolosamente sette, che sono sparite nel giro di mezz'ora. Io penso che le abbiano tolte. Ora, a me viene un sospetto, cioè il sospetto chiaro è che le visite vengono tenute nei loro cassetti per erogare a loro piacere. Io so che ci sono delle regioni italiane che pagano le visite molto di più della regione Lombardia. e un uccellino mi ha detto che praticamente noi lombardi veniamo penalizzati da questo fatto, perché è preferibile vendere sul mercato del, perché ormai è un mercato, della sanità il servizio a chi li paga di più. E questo è il quanto.
Quando abbiamo ascoltato questa testimonianza, Elena e io inizialmente siamo andati un po' nel panico man mano che la raccontava, perché questo ascoltatore ha seguito le nostre indicazioni e veniva circondato da carabinieri, poliziotti, guardie private. Abbiamo detto: qui finisce male, la responsabilità è nostra. Poi, man mano che è andata avanti a raccontare, ci siamo tranquillizzati. L'ascoltatore ha perfettamente ragione. È il decreto legislativo 124 del 98 quello che dice con chiarezza che se la struttura sanitaria pubblico privata convenzionata non è in grado di garantire la visita entro i tempi prescritti dal medico, deve prima cercare di fissare la visita in altre strutture pubblico private convenzionate della stessa ATS, secondo, se non è in grado di fare neanche questo, deve garantire la visita privata intramenia dentro la struttura pubblica, facendo pagare solo il ticket se il ticket è dovuto. Quindi l'ascoltatore aveva assolutamente ragione. Qui si pone un problema: ATS Regione, come formano il personale? Che informazioni gli danno? Perché non è tollerabile questo livello di ignoranza, a meno che sia un'ignoranza voluta per non fissare le visite. Seconda questione, va precisato un passaggio. Non è che chi arriva dalle altre regioni viene fatto passare davanti tanto perché le altre regioni rimborsano di più, ma per un altro motivo, perché il privato convenzionato riceve dalla regione Lombardia un tot di soldi che sono stabiliti nella convenzione, quelli che rimane segreta, e quindi quei soldi li ha, deve fatturare e li ha. Poi, se visita persone che arrivano da altre regioni, sarà pagato quel privato convenzionato anche da altre regioni. Quindi alla fine guadagna di più complessivamente, cioè guadagna i soldi che gli dà la regione Lombardia e li esaurisce tutti, li fattura tutti, e in più riceve soldi anche da altre regioni quando ricovera persone che arrivano da fuori Lombardia. Abbiamo fatto una puntata esattamente su questo, se andate a cercarla sul sito la trovate. Quindi noi possiamo solo in questo caso ringraziare, tornando al tema centrale, moltissimo l'ascoltatore, e gli chiediamo di mandare una nota, una lettera in cui spiega tutto quello che è accaduto, sia alla direzione della SST, sia alla direzione dell'ATS, sia al difensore civico regionale, perché lui, essendo preparatissimo, è riuscito a risolvere la sua situazione, ma probabilmente altri cittadini non riescono a ottenere il risultato, e allora qui dobbiamo chiedere un intervento del difensore civico regionale. Quindi lo invitiamo a scrivere al difensore civico e a metterci in conoscenza nella mail.
372@radiopopolare.it. E adesso diamo invece la parola a un'ascoltatrice che ci racconta invece quello che è successo a lei e in particolare a suo padre.
Parliamo di un paziente che è il mio papà, che ha 92 anni, è un invalido al 100%, ha l'accompagnamento e ormai da diverso tempo è impossibilitato alla deambulazione. Diciamo già da diversi anni, penso, adesso vado a memoria, comunque 7-8 anni, la protesica bande nere ci ha fornito un elevatore elettrico, che è l'unica possibilità che lui ha di lasciare il letto e spostarsi sulla sedia a rotelle, e quindi diciamo è l'unica sua possibilità di movimento. Nel mese di febbraio questo elevatore si è improvvisamente rotto, quindi abbiamo cercato da subito di contattare l'assistenza. Mm-hmm. E l'assistenza, chiaramente si è rotto la domenica, quindi questo è avvenuto il lunedì mattina, ci ha informato che, essendo un ausilio che era stato fornito comunque dalla SST, dovevamo prima aprire, diciamo, la pratica presso di loro, e loro poi ci avrebbero mandato, diciamo, una squadra per sistemarlo. Noi a questo punto abbiamo contattato la SST. Mm-hmm. E loro hanno verificato che questo ausilio era un ausilio che ci era stato fornito diversi anni prima, che non era più in garanzia, e quindi non potevano autorizzare nessun tipo di intervento da parte dell'assistenza, e avremmo dovuto procedere a richiedere un nuovo ausilio, ripercorrendo tutte le tappe dal medico prescrittore, quindi tutto quello che poi viene effettuato nel momento in cui si richiede un ausilio, con tempi chiaramente molto lunghi.
Certo, e nel frattempo suo padre sarebbe stato allettato.
Certo, mio padre è rimasto allettato per 10 giorni praticamente, ed è rimasto allettato per 10 giorni solo perché a questo punto, un po' disperati, ci siamo rivolti ad un negozio che vendeva articoli sanitari e questi molto gentilmente, devo dire, si sono dati da fare, hanno mandato il pezzo a verificare, era solo una batteria scarica, perché chiaramente dopo tanti anni queste batterie si usurano, e quindi con il cambio di una batteria per il costo di 35 euro, che abbiamo sborsato molto volentieri, l'elevatore è ritornato in funzione, ma dopo 10 giorni. Dal nostro punto di vista ci siamo chiesti, ma è possibile lasciare una persona per così tanto tempo a letto per una procedura? Perché io non metto in dubbio che questa sia una procedura e che loro abbiano rispettato tutta la procedura come descritta. Però questo, oltre a mantenere una persona allettata per tutto questo tempo, dal nostro punto di vista è anche un esborso veramente consistente da parte delle risorse di noi cittadini, perché invece di provvedere semplicemente a sostituire una batteria, si doveva addirittura richiedere un nuovo ausilio, e un costo non indifferente, perché sono macchinari che hanno un costo consistente. E quindi abbiamo pensato chiaramente di rivolgerci a voi per capire esattamente quali erano le strade da percorrere.
Dopo che avete scritto a noi, avete proceduto anche in qualche altro modo o la cosa si è fermata qui?
No, abbiamo chiaramente proceduto a contattare l'ATS di Milano e il difensore regionale. L'ATS di Milano ha preso in carico questa segnalazione, al momento però non abbiamo avuto ancora nessun tipo di risposta, se non una telefonata nella quale mi veniva confermato che quella era la procedura, ma come dicevo prima, non ho nessun dubbio che la persona che ha risposto in questi termini via mail, poi quindi diciamo strutturando una risposta, abbia seguito la procedura.
Avete capito perché domani alle 15 dovete essere in piazza della Lombardia sotto la regione a manifestare domani alle 15? Perché queste cose sono inaccettabili. Abbiamo una persona anziana che rimane allettata, vuol dire rischio di piaghe di decubito, vuol dire difficoltà poi a riprendere i movimenti, e dall'altra parte abbiamo uno spreco di risorse pubbliche dovute semplicemente ad aspetti burocratici. Per cui noi abbiamo deciso che scriveremo direttamente alla struttura sanitaria SST ATS di riferimento, gli manderemo questo pezzo di trasmissione da ascoltare e gli chiederemo di venire venerdì prossimo a motivare questo comportamento che per noi rimane assolutamente incomprensibile.
331-6214013 ci scrive un'ascoltatrice, ci dice: vorrei segnalare un particolare molto interessante lo mette tra virgolette. Da una SST di Milano è stato destinato un canale preferenziale per le prenotazioni di prestazioni per i dipendenti. Si noti che vengono evase con il reperimento molto veloce di slot nel privato convenzionato. Lo trovo vergognoso, ci scrive.
E noi cosa gli abbiamo risposto?
Di mandarci una mail che noi approfondiamo e andremo a chiedere alla SST appunto di darci delle spiegazioni.
Ed è anche per questo che domani alle 15 bisogna essere in piazza Città Lombardia, si chiama esattamente così, Città di Lombardia, sotto la nuova sede della regione, per manifestare il nostro dissenso, la nostra opposizione assoluta a questo modo di gestire la sanità in Lombardia. Questo domani alle 15, mentre oggi pomeriggio alle 15 bisogna essere dove? In Viale Monza 140 al Circolo Proletario, dove ci sarà un dibattito intitolato Pensioni, Sanità, Oggi e Domani. Quali cambiamenti per garantire un futuro migliore ai giovani e agli anziani? Interverrà Andrea Fumagalli, economista, che parlerà in particolare delle pensioni, il professor Beppe Scienza, che parla della truffa dei fondi pensioni, e il sottoscritto, che parlerà sullo sfascio della sanità, chi pagherà. Organizzano varie strutture, tra cui i sindacati di base, CUB, USB, Orsa, Ferrovie, Lombardia ed altri. Oggi pomeriggio in Viale Monza 140 alle 15 al Circolo Proletario.
Radio 37.2 Radio Popolare. Allora, adesso andiamo a parlare di RSA, un altro argomento su cui ci chiedete spesso indicazioni, consigli e come funzionano le cose. Noi allora abbiamo raggiunto Laura Valsecchi di Medicina Democratica per chiedere a lei appunto di aiutarci un po' a capire. Le abbiamo chiesto ad esempio chi e cosa deve pagare, ma prima di tutto come fa una persona che è a casa a fare domanda in RSA qualora appunto dovesse entrare.
Se una persona da casa è chiaro che con l'aiuto del medico di base e ripeto ancora una volta con l'assistente sociale del comune cominciare a individuare dove poter essere collocati, per cui una ricerca sull'RSA presenti nel territorio una ricerca che si può fare magari anche andando a vedere nel sito, vedendo la carta dei servizi di questa RSA, perché nella carta dei servizi c'è scritto anche un po' proprio tutte le modalità, le rette, la valutazione iniziale e via via. Però chiaramente la prima cosa è proprio quella di individuare o nel comune o nell'ASL o ripeto nella casa della comunità, no, una figura che possa intanto fare una prima valutazione sulla persona, questa famigerata valutazione multidimensionale, no, una valutazione che sia omnicomprensiva di tutte le problematiche sanitarie, assistenziali e anche quelle legate al pagamento della retta. Sulla retta sono le RSA che stabiliscono la quota e fanno firmare anche un contratto, tra l'altro le RSA stabiliscono in Regione Lombardia questa quota sulla base della valutazione sanitaria iniziale. In Regione Lombardia esiste questa valutazione che si chiama SOSIA, che è una sorta di classificazione sulla carico assistenziale, sulla dipendenza totale, non totale, e sulla base di questo loro stabiliscono una retta che, come si sa, per i LEA nazionali dovrebbe essere nell'RSA il 50% a carico del Servizio Sanitario Nazionale e il 50% a carico dell'utente. Questo in Regione Lombardia non è, proprio per questa valutazione che poi porta sempre a far sì che il servizio sanitario paga intorno al 43%, il resto è a carico dell'utente, per cui è una quota maggiorata. Si può procedere con la richiesta dell'alta integrazione sanitaria se la persona ha demenze importanti, ha una situazione di Alzheimer o una condizione di disabilità molto grave. Si può tentare sempre con questa valutazione iniziale, con il supporto del proprio medico di base, col supporto di una visita geriatrica, con un'adeguata attenzione dei sanitari della struttura, no, si può tentare di chiedere che vi sia un riconoscimento sulle cure sanitarie. E anche questo è un qualcosa che bisogna costruirsi, perché non è così immediato, nonostante che abbiamo delle sentenze che sono state proprio della Cassazione, che sono state vinte negli ultimi anni e molti si sono messi in moto per ottenere il 100% del riconoscimento e ci sono in ballo tanti ricorsi e tante richieste, però ugualmente sappiamo che i gestori delle cooperative di queste RSA, mm-hmm. così come la regione, sono corsi subito ai ripari, no? per non aggravare il carico loro di spesa, insomma. Certo. Per cui non è così immediato ottenerlo, però è un percorso che c'è ed è giusto farlo, sempre richiedendo che ci sia tra dei sanitari del territorio e anche di propria fiducia, perché appunto dovrebbe essere il medico di base che conosce la persona, la famiglia, eccetera, e personale sanitario della struttura dove si chiede di essere ricoverati. Naturalmente poi c'è anche tutta la questione dell'ISE, che viene valutato l'ISE sia quindi il reddito sia della persona che dei familiari di primo grado, no? In genere viene valutato l'insieme di queste redditualità per anche stabilire la retta, però ecco, questo dovrebbe essere l'ultimo problema, però di fatto è il primo che parte, sul quale in genere la RSA fa un contratto e chiede che si firmi. Prima di firmare qualunque contratto guardate bene e casomai se avete delle persone di fiducia, un medico di base, un amico avvocato o qualcuno, prima di firmare è sempre bene controllare quello che si va a firmare, certo. Perché dopo, una volta che c'è la firma, è ancora più difficile ottenere delle modificazioni.
Grazie. Grazie Laura Valsecchi di Medicina Democratica.
Grazie. Grazie a voi, grazie, arrivederci.
Allora, abbiamo ascoltato delle spiegazioni estremamente precise su quali sono i passaggi da fare quando una persona viene ricoverata in RSA. E quali sono i passaggi che l'RSA deve e dovrebbe fare quando una persona entra. Io ricordo solo che all'entrata va fatta una valutazione multidimensionale per capire quali sono i bisogni, le esigenze di quella persona, in che condizioni è, in che cosa è ancora autosufficiente e in che cosa non lo è. E in base a quello verrà classificato quel ricovero in una determinata fascia che corrisponde poi a una certa retta. E qui si apre l'altra questione, che noi continuiamo a ripetere. Le rette dovrebbero essere così pagate. Il 50%, non il 43%, il 50% da parte di Regione Lombardia e l'altro 50%. Dalla persona direttamente coinvolta e dai parenti di primo grado, ma in base all'ISE vi può essere un contributo da parte del comune. Dipende dall'ISE. Se l'ISE è particolarmente basso, il comune non può dire io non contribuisco, perché queste sono spese incomprimibili, non possono essere cancellate. In una trasmissione avevamo riflettuto molto su questo, portando anche delle sentenze della Corte che dicevano i comuni non possono dire non abbiamo soldi per pagare questa parte della retta. Quindi riascoltate questo audio, lo metteremo anche sul nostro sito, sul sito di Radio Popolare 37.2, in modo tale che potete prendere gli appunti di quali sono i diritti delle persone e dei familiari delle persone che vengono ricoverate all'interno dell'RSA.
Continuiamo a parlare di RSA, in particolare andiamo a vedere che cosa è successo alla nostra ascoltatrice. Giovanna, benvenuta, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie moltissimo. Allora, che cosa è accaduto?
Stavo ascoltando con attenzione perché poi invece quando si è in queste condizioni non si ha bisogno di una struttura, poi non si è mai preparati abbastanza, nonostante le cose che si sappiano. No, io avevo segnalato una cosa che mi aveva molto colpito, perché mia madre era ricoverata in un RSA, peraltro del comune, con anche insomma legata al comune di Milano, è deceduta, e ho scoperto in quel momento che doveva, cito precisamente un articolo del contratto, che eravamo tenuti a pagare 6 giorni di retta intera, si specifica l'eccezione fatta per gli ospiti solventi prima, che erano, c'erano prima dell'1/7/2016, non so se lì c'è stato qualche provvedimento, 6 giorni di retta intera dopo il decesso, che devo dire tra le tante cose poco comprensibili che, con cui mi sono dovuta confrontare, questa mi sembrava particolarmente incomprensibile.
Sì, lei ci ha mandato la convenzione,
sì,
con l'RSA, articolo 8.
Articolo 8.
Articolo,
sì.
8. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta la perdita del rimborso dovuto, e poi si arriva a dire, ed è questa la parte che ci interessa, in caso di decesso, l'ospite è tenuto a pagare dal giorno del decesso 6 giorni di retta intera. L'ospite è tenuto a pagare, si potrebbe fare una battuta brutta, l'ospite non c'è più e quindi non può pagare, ma non è di questo, non possiamo risolvere le questioni con una battuta.
E l'altra si potrebbe dire perché, perché non ha dato il preavviso, ma in questi casi neanche quello, perché ad esempio mia madre era sotto morfina, per cui aveva, cioè si sapeva che sarebbe. C'è anche da dire che peraltro il pomeriggio stesso il letto era già occupato, per cui non hanno perso niente, ma la logica per cui tu muori e devi continuare a pagare per 6 giorni, cioè proprio di principio, mi sembra piuttosto grottesco, anche perché c'è da dire che poi appunto mi fa fatica a pensarci, ma anche il reparto, cioè insomma le cellule è veramente al minimo e anche in condizioni proprio, diciamo, non eccellenti, per cui perché uno deve pagare? Peraltro spesso io ho provato a chiedere, no, ad altre persone di altre strutture, tutte persone insomma intelligenti, partecipi, ma nessuno ha mai fatto caso a quella cosa lì.
E noi, siccome abbiamo qua la documentazione, possiamo anche dire, no, qual è l'RSA dove è capitato questo.
Sì, certo.
Cioè, stiamo parlando dell'RSA Famagusta.
Sì,
noi scriveremo al comune
assistenza e a, ed è, cioè, appena rivinto l'appalto con il comune.
Perfetto, e noi quindi scriveremo al comune di Milano se ritiene ammissibile una pratica di questo tipo. Dal punto di vista anche clinico dico che è del tutto inammissibile, perché paradossalmente, purtroppo, cioè coloro che possono dire qual è la condizione della persona ricoverata sono quelli che l'assistono mentre è ricoverata. Se una paziente è morfina in quella situazione è chiaro che non andrà avanti a vivere dei mesi, no? Ecco. Comunque è assolutamente inaccettabile e ci ribadisce ancora una volta che la logica è solo e unicamente quella del massimo profitto. Vedremo il Comune di Milano cosa ci risponderà e se riterrà opportuno o meno intervenire presso questa RSA. C'è qualcos'altro di particolare che ci voleva segnalare rispetto alla permanenza nell'RSA?
Allora le cose, avrei molte cose che si potrebbero dire, però forse adesso questo non è l'ambito, magari ho anche intenzione di collaborare, cioè di lavorarci magari, perché purtroppo l'RSA diventa spesso l'unica soluzione per in condizioni di fisiche di un certo tipo o anche di
certo,
solitudine, e devo dire ci sarebbe da fare molto.
Allora noi rimaniamo che quando scriverà una lettera magari ci mette in coppia. Grazie moltissimo.
Grazie Giovanna, grazie per essere stata con noi.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci e risentirci. Vi diamo anche un altro aggiornamento. Vi ricordate più o meno un mesetto fa avevamo parlato del caso di un'ascoltatrice che aveva un alloggio all'ER in cui non riusciva a vivere perché c'erano una serie di barriere architettoniche. Noi avevamo invitato il presidente di ALER che aveva partecipato alla nostra trasmissione e ci aveva promesso che sarebbe stata risolta questa situazione. Noi gli avevamo detto che dopo un mese saremmo tornati a parlarne e insomma abbiamo delle buone notizie, perché ALER effettivamente ha contattato l'ascoltatrice e ha fatto una proposta di cambio alloggio, per cui adesso l'ascoltatrice sta raccogliendo la documentazione appunto per fare il cambio alloggio, e quindi poi vi aggiorneremo anche su questa vicenda. E abbiamo già citato più di una volta Medicina Democratica in questa puntata di 37.2, ma lo facciamo spesso, e allora adesso andiamo a parlare del congresso di Medicina Democratica con Marco Caldiroli, che torna a trovarci. Ciao Marco, presidente di Medicina Democratica, ciao.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno, partiamo però da un messaggio, Marco, che ci è arrivato proprio un attimo fa. Ci scrive Angela: ho letto giorni fa che Medicina Democratica ha una nuova sede ottenuta attraverso un bando di un edificio confiscato in via Imbonati a Milano. Oltre alla sede mi è parso di capire che offre altri servizi. Conoscete quali? E allora, forse come prima cosa, Marco, possiamo un po' raccontare che cos'è Medicina Democratica.
Beh, Medicina Democratica è nata nel 76 sull'onda lunga del 68 assieme a Magistratura Democratica, Psichiatria Democratica, ed è stata protagonista nella costruzione e nella definizione dei contenuti della riforma sanitaria del 1978. Il nostro focus è infatti il diritto alla salute, però inteso in una maniera più ampia, non semplicemente all'accesso alle prestazioni sanitarie. Quindi ci occupiamo di tutti i determinanti di salute, o cerchiamo di farlo, che sono ovviamente in primo luogo la sicurezza sul lavoro, l'ambiente salubre, una situazione sociale, un contesto sociale all'altezza della necessità delle persone, la tutela degli alimenti, e infine ovviamente anche le prestazioni di carattere sanitario. Quindi cerchiamo di mettere assieme tutti questi aspetti per tutelare, per spingere, per aiutare e sostenere tutte quelle iniziative a livello locale che vanno in questa direzione, che sono il comitato che si batte contro l'inceneritore, piuttosto che quello che si batte, lo sportello che si batte per avere in tempi decenti le prestazioni sanitarie per le persone.
Certo. Diciamo qualcosa allora però su questa nuova sede, come ci chiedeva l'ascoltatrice. Dove siete adesso?
Quindi noi siamo in via Imbonati 23, vicino a Piazzale Maciachini, municipio 9. Come hai detto, sono dei locali che sono stati confiscati dalla criminalità organizzata, il comune ci ha concesso per proprio recuperare l'uso sociale. Abbiamo fatto un'inaugurazione il 27 di marzo, che è stato anche un primo contatto con le realtà associative locali, perché quello che vorremmo fare è non solo dare noi dei servizi che possono essere quelli di carattere sanitario, quelli relativi a informazione, formazione in materia di sicurezza sul lavoro, a tutela dell'amianto, ove uno ce l'ha in casa o ce l'ha presso il vicino, ma quello di essere un punto di aggregazione in cui anche le associazioni che oggi già operano in quella realtà, che magari non hanno una sede fisica, possano fare la loro attività. Diversi ci hanno già contattato, poi ovviamente cercheremo di fare un calendario settimanale in cui daremo orari e attività e sportelli e quant'altro disponibile.
Per coloro che hanno intenzione di rendersi disponibili per fornire loro dei servizi insieme a noi, quindi non per chi vuol sapere che servizi ci sono, ma per coloro che possono contribuire a fornire dei servizi perché hanno delle competenze particolari, mi pare che abbiamo organizzato una riunione, giusto?
Sì, ci sarà una riunione il 23 di aprile alle ore 17 presso appunto la sede di Carlo Imbonati 23.
E veniamo a parlare adesso del congresso di Medicina Democratica, che arriva esattamente a 50 anni dalla fondazione dell'associazione, che è avvenuta nel 1976 con Giulio Maccacaro, e questo congresso si svolgerà a Milano a partire da venerdì prossimo, cioè tra una settimana. Come è organizzato il congresso?
Ci sono le prime due giornate, quindi venerdì e sabato prossimi, saranno aperte a tutti, soci e non soci, entrata libera senza nessun problema, e sono strutturati in maniera tale che ci saranno degli interventi di persone che sono associate, anche di persone esterne di altre realtà associative, finalizzate ad avere sia un confronto al nostro interno, ma soprattutto un confronto con altre realtà per capire come riuscire a collaborare insieme. È fondamentale purtroppo in questo periodo riuscire a fare rete sugli obiettivi di sanità, di ambiente e quant'altro, perché ci sono magari maggiori difficoltà rispetto agli anni 70, dove il contesto sociale, culturale e politico era ben diverso, e quindi dobbiamo cercare di capire come anche rilanciare questa cosa. Sabato pomeriggio ci saranno i gruppi di lavoro e quindi ci sarà una messa a punto, diciamo così, degli obiettivi di Medicina Democratica, anche quella aperta anche a persone che non sono di Medicina Democratica, e poi la giornata successiva, quella solo tra virgolette per i soci, è domenica mattina, in cui faremo l'assemblea dei soci con il rinnovo delle cariche statutarie.
Riusciamo a dare qualche informazione in più sugli interventi e i temi di venerdì mattina, che è la seduta di apertura?
Venerdì mattina ci saranno diversi interventi un po' su tutti i temi che poi sono oggetto del congresso, quindi come dicevo sui diversi aspetti della salute. Ci sarà un intervento sulla questione dei farmaci da parte del professor Garattini, ci sarà un tuo intervento sulla esperienza della Lombardia Sicura, ci sarà un intervento dell'avvocato Bortolotto sulla vicenda Miteni e sulla problematica del FAS, ormai che sono diventati l'amianto di questo periodo. Ci sarà un intervento di Edoardo Bai di ISDE sul profitto salute, punto di domanda, per spostarlo ovviamente verso l'aspetto della salute, e poi seguiranno sempre degli altri interventi su questa fascia riga.
Ecco, nel pomeriggio invece si susseguiranno, mi pare, tra il pomeriggio di venerdì prossimo e il sabato mattina, quattro sessioni su temi diversi. Quali sono i quattro temi delle sessioni?
Sì, diciamo che nel pomeriggio di venerdì le sessioni principali saranno quelle relative a sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente e conflitti. Il tema ovviamente che purtroppo è all'ordine del giorno, che è quello della pesantezza degli effetti delle guerre anche sulla nostra vita di carattere quotidiano. Nella mattina di sabato invece ci concentreremo di più sugli aspetti legati alla sanità e quindi alla capacità della sanità, soprattutto quella pubblica, di rispondere alle sue funzioni previste appunto dalla riforma sanitaria, quindi si parlerà anche di come rilanciare la riforma sanitaria e in particolare la sanità pubblica. Del pomeriggio di sabato i gruppi di lavoro su questi temi.
Quindi un congresso di forte approfondimento sulle tematiche. Ricordiamo quando comincia, dove si svolge?
Comincia venerdì prossimo dalle ore 9 presso l'auditorium Sarti in via Cagranda 19, quindi sempre nell'ambito del municipio 9, vicino a Niguarda, per avere un'idea.
Benissimo, ora abbiamo ancora qualche minuto e quindi ti faccio una domanda precisa. Dimmi, aiuto, la ragione principale, a tuo parere, per cui Medicina Democratica organizza e partecipa alla mobilitazione di domani alle 3 davanti alla regione. Noi abbiamo già detto tutti gli obiettivi. A tuo parere, concretamente, qual è l'obiettivo fondamentale?
L'obiettivo fondamentale alla fine è quella di un rilancio della funzione pubblica della sanità, cioè quegli obiettivi che nella Servizio Sanità Nazionale, nella riforma sanitaria, sono stati attribuiti appunto alla sanità pubblica, che sono quelli di produrre salute e soprattutto quello attraverso la prevenzione primaria, oltre che la cura e riabilitazione. Per cui il nostro particolare, diciamo così, obiettivo è quello di porre l'attenzione sul tema della prevenzione primaria, che è la finalità prioritaria della sanità e soprattutto di quella pubblica, perché con la prevenzione primaria non si fa profitto, ma invece si produce salute.
E la prevenzione primaria, noi abbiamo ripetuto tante volte, è una cosa totalmente diversa dalla diagnosi precoce. La prevenzione primaria riguarda soprattutto gli stili di vita, e un'attenzione particolare a questo tema potrebbe portare a una riduzione tra il 40 e il 50% dei tumori. Questo lo dicono tante ricerche. Abbiamo ancora un minuto per un aspetto particolare. Tu hai lavorato per decenni nell'ambito della struttura della sanità pubblica in relazione alla verifica degli infortuni e delle malattie professionali sui luoghi di lavoro. In un minuto, che cosa si dovrebbe fare oggi in quel campo di cui si parla solo quando aumenta il numero dei morti, quando c'è un incidente, ma invece per evitare questi morti, per evitare gli infortuni o perlomeno ridurli, cosa sarebbe necessario?
La mia professione era di tecnico della prevenzione, e qui vedi c'è dentro ancora il tema prevenzione. Per cui l'obiettivo principale, il modo principale è quello di fare in modo che tutti gli attori della prevenzione che sono indicati nelle normative, ognuno abbia il suo ruolo. E quando parlo di attori della prevenzione, ovviamente parlo dei datori di lavoro, dei progettisti delle macchine, dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, di chi organizza i cantieri e ovviamente anche di chi fa i controlli, come li facevo io, quindi in questo caso dei controlli di carattere pubblico. Se ognuno fa il suo mestiere, diciamo così, faremmo dei passi avanti importanti.
Allora, grazie moltissimo. Leggiamo un messaggio di precisazione che ci è arrivato rispetto alla questione dell'RSA. La SOSIA, viene spiegato, non è una valutazione del bisogno assistenziale dell'anziano in RSA, ma per essere più precisi è una fotografia del suo livello di fragilità. E la retta prevalentemente non è collegata all'entità, cioè questa individuazione della fragilità non ricade direttamente sulla retta, ma riguarda la tariffa erogata dalla regione. E certo, cosa vuol dire? Che purtroppo il resto della retta viene determinata dall'RSA con poco controllo da parte della struttura pubblica, e questo non va bene. Una volta fatta la valutazione, individuata la classe di appartenenza nel SOSIA, la regione dovrebbe dire: complessivamente la spesa è questa, tu RSA non puoi aumentare di più, cosa che invece non accade.
Grazie ancora a Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica, grazie alle nostre ospiti e ai nostri ospiti. Noi torniamo venerdì prossimo con una nuova puntata. Ciao da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletti.
A presto.